Buongiorno, buongiorno a voi.
Ben ritrovato.
Grazie sempre per l'invito.
Ma che scherzi, grazie a te per la disponibilità. Allora, venerdì c'è stata una sorta di riunione in piazza, no? Alla presenza di tantissimi nuclei familiari con un motto tra tutti: la casa è un diritto. Tantissime famiglie sono in attesa di una casa e questo è strano perché è una sorta di contrapposizione con la logica che invece viene, come dire, enunciata pubblicamente dal sindaco come la grande attenzione a chi ha bisogno. Le famiglie palermitane evidentemente non rientrano nelle logiche, perché abbiamo appreso, insomma, che sono aumentate sensibilmente è aumentato il numero delle famiglie che hanno questo tipo di esigenza. 9 anni fa non erano 2005, forse erano circa 700, se vado a memoria, perché non è la prima volta che parliamo di queste cose. Che mi dici, Tony?
Assolutamente confermo e che dal momento in cui il sindaco pochi giorni fa che ha partecipato a una riunione con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e tra gli argomenti trattati ha sentito l'esigenza di parlare del disagio abitativo, cioè questa è un attimo la prova del fatto che il disagio abitativo a Palermo viene affrontato come se fosse un problema di ordine pubblico.
Sì.
Non è una questione sociale, è casomai un problema che potrebbe creare disordini, per cui il sindaco ha sentito l'esigenza di parlarne col Comitato per l'Ordine e la Sicurezza.
Ah, perché per paura che magari queste famiglie senza casa possano avere un atteggiamento di fastidio,
possono diventare, come dire, un fastidio, anche possano protestare in maniera veemente e creare disordini, quindi è quello il tema.
Ovviamente la preoccupazione primaria è quella di evitare di avere disordini in città, anche perché ci avviciniamo a un momento caldo che è quello delle prossime elezioni, chiaramente non gioverebbe all'amministrazione Orlando
che tanto
avere
ha fatto,
delle
diciamo,
che possono in qualche modo essere critiche,
certo,
rispetto al loro non operato.
Senti, a proposito delle critiche, insomma, ho colto qualche dichiarazione, qualche umore di chi ha manifestato e viene sottolineato, al di là della totale inattività, diciamo, dell'amministrazione generale, ma nello specifico del ruolo di alcuni dirigenti e funzionari. Tra l'altro, dopo la dimissione dell'assessore Mattina, penso che le cose siano peggiorate, perché lui mi sembrava un tipo abbastanza operativo, magari mi dai contezza tu, però viene sottolineato spesso l'inadeguatezza di alcuni soggetti assolutamente incompetenti, ma ancora più spesso arroganti, e che è una cosa che magari lascia un po' così.
Sì, hai detto bene, l'incompetenza mista all'arroganza di certi potentati, non li chiamo manco dirigenti perché quello è un titolo che hanno acquisito, per cui non mi interessa entrare nel merito, dicevo potentati e arroganti, che sicuramente ostentano tutto il loro potere, soprattutto su chi ha di bisogno, e poi semplicemente in un fatto specifico che abbiamo affrontato all'interno di quell'assemblea, che è diventata poi anche una protesta proprio, sai, spontanea, proprio,
certo,
da parte delle famiglie presenti, abbiamo parlato tanto di un fatto specifico che proprio mostra quanto sono inadeguati, ma quanto sono anche arroganti certi dirigenti. Se mi permettete lo vorrei citare, cercherò di essere il più breve possibile.
Vai.
Parliamo di un nucleo familiare già da tanti anni in graduatoria d'emergenza abitativa, che secondo quanto previsto dal regolamento un anno fa ha sottoscritto una propria dichiarazione dandosi disponibile ad accettare un alloggio confiscato in autorecupero. Detta fra noi significa un alloggio che ha bisogno di manutenzione straordinaria, che la famiglia lo accetta così com'è.
Sì.
Questo è stato già fatto negli anni scorsi, è stato già fatto anche rispetto ad alcune famiglie che non erano nemmeno in graduatoria d'emergenza abitativa. Per cui questa famiglia fa questa procedura, viene chiamata per visionare una serie di alloggi che per una serie di motivi, ora non entro nel merito perché sarebbe troppo lungo, non vanno a buon fine, finalmente arriva l'alloggio adeguato, la famiglia viene chiamata ufficialmente dal Comune di Palermo per visionare l'alloggio, lo accetta. La dottoressa Pennisi, perché io faccio sempre i nomi del servizio dignità dell'abitare, doveva procedere all'assegnazione, ha pensato bene di prendere le chiavi, ora spiego perché dico prendere le chiavi, e di darle a un altro nucleo familiare, motivando questa cosa che secondo lei quell'altro nucleo aveva una maggiore emergenza rispetto a questi altri. Perché dico prendere le chiavi? Perché il regolamento comunale dice che quando si deve concedere un alloggio, che sia confiscato, che sia popolare, in primo luogo si fa una determina di assegnazione, subito dopo viene consegnato l'alloggio. Qui è avvenuto l'esatto contrario, sono state consegnate le chiavi il 22 di aprile e è stata fatta una determina di assegnazione il 13 maggio. In più, nel frattempo, veniamo a conoscenza, e questo è diventato oggetto di denuncia alla Guardia di Finanza da parte del nucleo familiare interessato, veniamo a conoscenza che la famiglia individuata dalla dottoressa Pennisi è titolare di ben due case di riposo, con tanto di dichiarazione dei redditi,
e
che sicuramente
grave.
Non non hanno il minimo dei requisiti per accedere a, alla graduatoria d'emergenza e quindi all'assegnazione di un alloggio
municipale.
Ovviamente dico, tu hai prova di quello che ci stai dicendo, perché è molto grave.
Tutto provato, tutto documentato, ripeto, c'è una denuncia ufficiale alla Guardia di Finanza. Che
magari la dottoressa Pennisi non era a conoscenza di questo aspetto.
Si può tornare indietro.
Documentato. Si potrebbe tornare indietro. Noi di questa cosa abbiamo avvisato ufficialmente tutti, quindi dirigenti, funzionari, assessori, sindaco, vice sindaco, capo di gabinetto. Tutti concordavano fino a un po' di giorni fa che la dottoressa Pennisi avrebbe dovuto procedere alla revoca di questa assegnazione, cosa buona e giusta, dico, di fronte
che
a
invece che non è avvenuta.
Contestualmente doveva procedere all'assegnazione rispetto al nucleo familiare che noi stiamo seguendo.
Sì.
Invece oggi la dottoressa Pennisi si accorge che gli alloggi vanno assegnati solo ed esclusivamente seguendo la graduatoria, quando noi abbiamo acquisito carte ufficiali dove la stessa dottoressa Pennisi dice, perché si interfaccia con i settori sociali e risorse immobiliari, dice che nel momento in cui la famiglia che noi seguiamo visiona l'alloggio e lo accetta, procederò all'assegnazione. Quindi se non è ostentazione di potere questo...
Sì, però a prescindere dal criterio che ha deciso di adottare da un giorno all'altro, la casa è ancora libera nella disponibilità di queste persone che hanno anche le case di riposo?
Di fatto sì, perché la revoca non c'è. Non è stata fatta la revoca.
Però la dottoressa Pendisi ti risulta sia informata dei fatti, cioè che questi siano...
E gliel'hanno comunicato.
Assolutamente
tutti.
Sì.
Sì,
e allora bisogna contattare la dottoressa Pendisi.
Mail, ec... Certo. Comunicati.
Senti, l'ultima cosa che volevo domandarti, perché sempre tra queste, ora non vogliamo fare i criticoni, ma cercare di capire come avvengano, come si sviluppino determinati iter anche amministrativi e burocratici, sempre sulle difficoltà. Questa graduatoria prevede anche un certo tipo di intervento che qualcuno ha definito: io ti do i soldini per l'affitto e tu, così tu insomma ti togli di mezzo e non mi dai più fastidio, alimentando in qualche maniera un circolo di denaro, qualcuno dice, all'interno del terzo settore, quindi creando, diciamo, anche una sorta di favore, cioè c'è tizio che ha la casa, glielo diamo in questa maniera. Questo risolve un po' il problema, oltre ad alimentare una sorta di gesti, diciamo, di amicizia, come qualcuno pensa di poter
ma
dire.
Ma guarda Mario, ti dico questo, intanto siccome io ho sempre detto quello che penso e ho sempre cercato di dire le cose quando sono assolutamente vere e dimostrabili, per cui intanto ti confermo che le cose che dici le ho scritte io, le ho dette io, le penso e ne sono assolutamente convinto. Ma ti dico di più. Tutto questo nasce attraverso un ente, chiamiamolo così, che è stato creato dall'amministrazione comunale, che si chiama Agenzia Sociale per la Casa, che già per costi di gestione nel triennio 2019-2021 costa ai contribuenti 2.400.000 euro
ogni anno.
No, per i tre anni.
Ah, 2019, il triennio.
Dopodiché l'Agenzia Sociale per la Casa cos'è che fa? Avendo avuto una relazione dal servizio sociale che parla della famiglia X in condizioni di disagio, avvia un progetto di accompagnamento all'autonomia abitativa che affida a un'associazione del terzo settore. Viene stabilito un budget che mediamente è intorno ai 10.000 euro. Da questo budget circa 1.800 euro vanno alla figura di un tutor, che però le famiglie ci dicono sempre non l'abbiamo mai visto. Il tutor li dovrebbe accompagnare nella ricerca di un alloggio da affittare, ma non l'hanno mai visto. Dopodiché tu dici questa cosa risolve il problema, ti dico semplicemente che su oltre 2.500 famiglie in graduatoria d'emergenza, i progetti avviati attraverso questo meccanismo sono circa una sessantina. E il 99% di questi sono conclusi con un pagamento attraverso questo progetto dell'affitto per circa un anno, dopodiché il nulla.
Ho capito, mi sembra perfetto. Grazie Tony per averci illuminato su questa vicenda che rimane ancora buia.
Sulla vicenda di questa famiglia
della dottoressa Pennisi, questo è molto interessante. Grazie Tony Pellicane.
Se voi lo ritenete opportuno, nei prossimi giorni sarò in condizione anche di darvi degli aggiornamenti.
Ottimo, assolutamente sì. Come no. Grazie a Tony Pellicane.
Grazie
buona giornata
a voi,
Tony. Ciao.